In linea con noi l'assessore Giampaolo Bottacin, ormai diventato un appuntamento quotidiano nel collegamento con la sede della Protezione Civile. Allora, beh, oggi iniziamo dalla bella notizia: il Qatar che regala 5 aerei di materiale che è un ospedale da campo immenso di 5.000 metri quadri, un campo di calcio alla regione del Veneto. È un ospedale completo in tutti i suoi particolari. Assessore, con il buon pomeriggio, ma perché hanno scelto proprio il Veneto?
Ma hanno scelto proprio il Veneto perché, come ha detto il Presidente in conferenza stampa, loro conoscono bene il Veneto, tant'è che quando sono arrivati col primo volo hanno detto: ma questa è la zona dei tamponi, no? E quindi vuol dire che seguono il Veneto e vorrei ricordare che un anno fa, poco più di un anno fa, è venuto Mattarella, il Presidente della Repubblica, Belluno, no? A dire che il Veneto ha dato una lezione di protezione civile all'Italia. Beh, lo dico con un po' di orgoglio, non perché sia merito mio, perché il merito del sistema, dei volontari, 18.000 volontari, eccetera, però possiamo dirlo senza tema di smentita che anche a livello internazionale il Veneto, quando si parla di protezione civile, è un'eccellenza.
Beh, insomma, quando ci ritroveremo in casa di riposo, sperando non ci sia il coronavirus, ricorderemo i giorni di vaia, i giorni di questa pandemia e lei dirà: c'ero in prima linea sul fronte.
Sì, no, un'esperienza assolutamente, dal punto di vista personale, assolutamente impegnativa, perché siamo qua 45-46 giorni, ho perso il conto, che siamo fissi qua continuamente, però un'esperienza sicuramente che ti fa crescere dal punto di vista professionale e dal punto di vista anche umano.
Gli ha fatto passare la voglia di fare l'assessore o invece questo fatto invita a continuare su questa strada che ha intrapreso 5 anni fa? Eh sì, 5 anni fa.
No, guardi, allora io quando sono arrivato ho cercato di capire un attimo le materie che mi erano state assegnate e ho visto delle cose che secondo me potevano essere migliorate sicuramente e pur attraversando una marea di situazioni complicatissime, perché poi dopo ho anche altre materie, pensate all'ambiente, l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche che riguarda 150.000 persone, scusate, 150.000 persone nel Vicentino. Parte della provincia di Verona, parte della provincia di Padova, è un tema assolutamente finito su tutte le TV nazionali. All'inizio sembrava che fosse una cosa che riguardava solo noi, poi si è scoperto che anche da altre parti d'Italia, e noi siamo stati i primi a intervenire, quindi di difficoltà ne abbiamo superate molte. Però, al di là delle situazioni emergenziali che capitano costantemente, uno dei miei obiettivi era quello di, come dire, sapevo che trovavo un buon sistema di protezione civile, soprattutto degli eccezionali volontari. Uno dei miei obiettivi era quello di far sì che questo fosse percepito anche fuori dal Veneto. E devo dire, insomma, l'anno scorso con il Presidente della Repubblica, anche adesso con questa donazione del Qatar al Veneto, insomma, oggi possiamo dire che il merito di questi volontari è riconosciuto in maniera universale. Io sono contento di aver perseguito questo obiettivo perché se lo meritano, perché sono uomini e donne, sono pronti ad essere sul campo in qualsiasi momento. Abbiamo oltre 1.500 volontari da giorni, ogni giorno impegnati sul territorio. Quindi, insomma, magari un lavoro silenzioso che non appare, però è un lavoro importantissimo.
Quando si parla di volontari di protezione civile, il pensiero va alla Pena Nera, soprattutto noi siamo una terra di alpinità molto forte, però lei ha sottolineato, e l'ha fatto molto bene, uomini e donne, la presenza femminile, quanto importante è nella protezione civile?
Ma è fondamentale perché io dico sempre, protezione civile, non esiste solo, come dire, il volontario base. Sono volontari che nella maggior parte dei casi hanno fatto dei corsi, anche di approfondimento, di miglioramento delle loro capacità, quindi degli specialisti. E nell'ambito della protezione civile ci sono degli ambiti, appunto, in cui, le donne, insomma, hanno una marcia in più. Penso a tutta una serie. Magari noi siamo abituati ad associare la protezione civile con la forza fisica, ma ci sono anche tutta una serie di altre attività che richiedono aspetti che sono più presenti ancora che nell'uomo e nella donna, quindi è fondamentale che ci sia questa distribuzione. Bon, cioè la protezione civile fa tutto, fa spegnere gli incendi di bosco, va a recuperare le persone in montagna, no? Anche qui. Io lo dico sempre perché per me è motivo di vanto, anche se erano le 3 di notte, sono stato svegliato da Borrelli quando c'è stata la tragedia dell'hotel Rigopiano. Cioè Borrelli ha chiamato me e mi ha detto: io voglio il soccorso alpino del Veneto. Cioè, capite che se ti chiamano per una cosa di livello nazionale che però è a centinaia di chilometri dal Veneto e ti chiamano perché vogliono proprio i nostri, vuol dire che i nostri hanno, possiamo dircelo fra di noi, una marcia in più.
Ah,
Ecco. Poi
certo.
c'è un aspetto qualitativo, quindi una grande preparazione, e anche non dimentichiamoci quantitativo. Noi abbiamo quasi 18.000 volontari. Nessuna regione ci supera come rapporto fra volontari e abitanti. Una ci supera in assoluto perché ne ha 25.000, che è la Lombardia, però tenete presente che è il doppio di abitanti. Quando c'è stata la giornata del volontariato, il Presidente della Repubblica ha ricordato che in Italia una persona su 10 fa volontariato. Beh, in Veneto una su 5 e in provincia di Belluno una su 4. Quindi insomma possiamo dire che la provincia di Belluno su questo eccelle su tutti i fronti. Poi dopo per motivi oggettivi, come dice lei, anche io ho fatto l'alpino come servizio militare, quindi nel momento in cui fai un'analisi divisa per zona è chiaro che l'Associazione Nazionale Alpini a Belluno la fa da padrone, però non dimentichiamoci anche tutti gli altri gruppi, associazioni di protezione civile. Anche loro specializzati su vari fronti che sono fondamentali poi nella gestione del sistema complessivo.
Allora, ha parlato anche di incendi boschivi e, viste le condizioni meteoclimatiche e vegetazionali, so che il suo assessorato, Protezione Civile Regionale, ha dichiarato lo stato di grave pericolosità. Che cosa significa? Diciamolo agli ascoltatori.
Allora, significa che già in questo periodo non si potevano accendere fuochi e oggi come oggi è ancora più delicata, la questione. Perché oltre alla siccità e da mesi che non piove, si unisce anche il fatto che ci sono condizioni meteo, penso per esempio al vento, che possono agevolare eventuali come dire, incendi nella loro espansione e quindi si manda questo messaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che è vietato, severamente vietato, se uno viene beccato viene sanzionato.
Allora, ricordiamo anche che ci sono delle sanzioni anche piuttosto pesanti su questo, cioè non è che sia la multina qui, non so
Sì.
se sconfina anche nel penale, tra l'altro.
Sì, si sconfina anche nel penale perché rientra all'interno della legge quadro sull'ambiente e quando si parla di ambiente è tutto penale.
Sta passando un messaggio, Assessore, non so se lei è d'accordo. Sarà perché la prefettura con il silenzio assenso ha portato all'apertura di tante aziende. Zaia oggi ha fatto anche un numero, ha detto che il 60% delle aziende potrebbe essere stato riaperto. Sta passando il messaggio che l'emergenza è finita e il traffico effettivamente è ogni giorno sempre più in aumento. Ne è consapevole?
Sì, proprio ieri sera ne parlavamo col Presidente prima di andare a casa, ho detto guarda che è meglio che rifacciamo un giro con le compagnie telefoniche per vedere il traffico come è aumentato sta settimana e quindi adesso stiamo aspettando i dati. Sicuramente visivamente io vengo tutti i giorni a Marghera e in autostrada devo dire che la densità è molto aumentata. Non è passata però l'emergenza. Io sono un po' preoccupato perché, come sapete, ho il mio famoso modello matematico che prevedeva una crescita, un arrivo al culmine previsto in questi giorni e poi un inizio di calo. Il calo è iniziato, però è più lento rispetto a quello che mi aspettavo, il che vuol dire che se la gente continua a uscire, il calo rischia di non esserci. Quindi continuiamo ad avere un sacco di gente in terapia intensiva. Un sacco di gente ricoverata in ospedale, insomma, non ne veniamo fuori da questa emergenza. Mi rendo conto delle difficoltà delle aziende, non c'è dubbio, perché se non fai fatturato è chiaro che poi dopo non chiudi i bilanci, non hai i soldi per pagare i dipendenti, non hai i soldi per pagare i fornitori, l'affitto del capannone, eccetera. Però bisogna tenere duro. Io mi auguro che il governo faccia una valutazione un po' più spinta rispetto a quella che è stata fatta con l'ultimo decreto, no? Quella di dire vabbè, metto 400 miliardi di prestito. Qui purtroppo non è una questione di prestito, si rischia di allungare il brodo, non so come dire. Serve qualche fondo perduto, direi, no?
Certo,
Perché
d'accordissimo.
fatturato che hai perso a parità di spesa non è un problema di prestito, è un problema proprio che ti manca, c'è il buco da coprire, non è che lo
Certo.
copri con un prestito. Anzi,
Chiarissimo.
allunghi il tempo dell'agonia perché il buco c'è, lo copri nell'immediato, ma poi cioè, non è che improvvisamente ti arrivino i soldi così e quindi è complicata la situazione. Comunque, siamo in dibattito col governo, che ieri siamo stati tutto il pomeriggio con il ministro Boccia, insomma, ci stiamo lavorando, io spero che arrivino misure aggiuntive oltre a quelle che sono state approvate.
Allora, la nostra settimana di passione continua, noi ci risentiamo domani 14:30. Buon lavoro, Assessore, buon lavoro da Radio Più.
Grazie, buona giornata a tutti, grazie.